ormai chiaro che il libro sarà un grande tradimento, non solo del progetto di partenza. Io tradirò lui in quanto persona, Giuseppe Misso. Ridurrò Peppe Misso a personaggio, indirizzandolo secondo le esigenze di trama. Lo trasformerò, ogni tanto lo infangherò. Cosa rimarrà di lui? Il riverbero, nemmeno. Teresa Ciabatti, benvenuta ad Alice.
Buongiorno a voi, a tutti.
Ho iniziato con questo estratto, tratto da Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, che è tra i 12 finalisti del premio Strega, proposto da Roberto Saviano, che racconta la vita di un ex boss, visto attraverso gli occhi della scrittrice, già protagonista dei suoi libri precedenti, La più amata e Sembrava bellezza. Teresa Ciabatti, lei, ricordiamo, ha scritto 8 romanzi ed è anche sceneggiatrice e collabora con 7, Corriere della Sera e La Lettura. Donna Regina, per usare le sue parole, è un assemblaggio di realtà e finzione. Al centro c'è appunto Giuseppe Misso, oggi collaboratore di giustizia, è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli, dove ha fondato negli anni 90 un cartello potente, considerato l'unico in grado di fronteggiare l'alleanza di Secondigliano. La sua storia si intreccia con la vita di una donna qualsiasi. Qual è il punto d'incontro di queste due vite? Un'esistenza criminale e un'esistenza borghese.
Ma in realtà, guarda, non c'è un vero punto d'incontro, nel senso il punto d'incontro è il tempo, è il presente, il fatto che loro si ritrovino faccia a faccia così diversi, e questo sarà per la protagonista l'occasione, impara, anzi attraverso Misso, a guardarci intorno, cosa che fin lì ha fatto poco. Quindi vede quello che non aveva visto fino a quel momento e la realtà veramente strana che pensava fosse appunto la camorra, quindi la sfida di raccontare la camorra, la sfida di raccontare questo super boss, in realtà la porta a un altro mondo altrettanto estraneo, però vicinissimo, cioè la riporta a casa, la riporta dentro casa e le fa vedere che il mondo che non conosce è la sua maternità e la figlia di 13 anni che vive uno stato di profonda sofferenza e lei non se n'era accorta, non aveva visto.
Quindi c'è questa questione che, diciamo, emerge assolutamente leggendo il romanzo, interrogarsi sulla capacità di leggere e di comprendere la realtà. Da questo punto di vista lei appunto si avvicina ad un contesto, quello della Camorra, ma anche della città di Napoli stessa che non conosceva. Quali sono state le sue fonti? Misso, ad esempio, si era raccontato chiaramente dal suo punto di vista e con un alter ego in un romanzo, I leoni di marmo. Lei, ad esempio, ha letto o ha preferito non farlo e quindi salvaguardare quell'assenza iniziale di conoscenza e farsela lei sul campo attraverso le sue ricerche, i colloqui con lui, soprattutto andando a Napoli.
Allora, io ho letto tutto. Misso ha scritto 3 libri, quindi diciamo rispetto alla donna che metto in scena, comunque mi sono documentata molto di più, ecco. Però di base anch'io non avevo strumenti per raccontare la criminalità, anch'io arrivavo insomma molto inconsapevole. Ma inconsapevole anche dei codici di come rapportarsi a un super boss, di come parlargli, e tutto questo in qualche modo ha facilitato in realtà il rapporto, perché probabilmente, penso, lui si è trovato davanti a una persona che non voleva mettere all'angolo e scoprire chissà quale verità e fare chissà quale scoop. Il mio intento era proprio non di arrivare alla verità, perché la verità poi è per tutti diversa, anche se di poco, però non è mai una sola. A me interessavano in quel caso le rappresentazioni, quindi la rappresentazione di Misso, come Misso si racconta e come Misso racconta la sua storia. E in qualche modo, dall'altra parte, c'è questa protagonista e anche lei si racconta, anche lei non è un narratore attendibile e anche la sua è una rappresentazione. Quindi tutti, e in questo c'è comunanza di tutti gli esseri umani, cioè è dell'essere umano quello di preoccuparsi di una narrazione, di un racconto pubblico, diciamo pubblico nel senso anche fatto agli amici, che è la versione di sé, che può essere migliore, che può essere più eroica, più grandiosa, oppure più da vittima, dipende, insomma, il ruolo che uno si dà. E quindi a me interessava proprio questo, le rappresentazioni di tutti, tutti i personaggi che sono in questo libro e che fra loro veramente hanno poco in comune.
Questa puntata di Alice si intitola Affabulazione, pensando anche a Pasolini, in questo caso al rapporto tra padre e figlio, perché c'è questo elemento centrale appunto nel libro. Ricordiamo appunto che oggi Misto vive in una località segreta che ha alle spalle oltre 30 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio. Le interessava appunto avvicinarsi al male, raccontare il male come qualcosa di lontano da noi, secondo lei è pericoloso?
Ecco sì, a me interessava avvicinare. Avvicinarlo, allora, sulla carta quel personaggio lì, quella persona lì è il male. Oggi, nel presente, che racconto è un uomo, appunto, lui non ama la definizione pentito, si dice chiarificatore, comunque sotto programma di protezione, che non delinque più in nessun modo, un uomo di una certa età, anziano, quindi con una visione della vita completamente diversa. Però, ovviamente, senza rinnegare quello che è stato. Quindi significava raccontare, diciamo, questa ombra, questo male, questo antieroe. Però per me l'errore più grande che si può fare è quello di raccontare i personaggi negativi in modo lontano o senza ombre, in questo caso senza luce, perché è una forma di idealizzazione anche quella. Quindi l'umanizzazione, ma non nel senso di cercare la bontà, ma nel senso di avvicinare a noi un personaggio così, un super boss, significa provare a dire che il male è qualcosa che è insito all'essere umano, è dentro tutti noi a gradi diversi. Poi qualcuno, diciamo, quell'ombra riesce invece in percentuale minima, riesce a dominarla, altri no, è perché sta a una percentuale più alta. Però il riconoscere che fa parte dell'uomo il male è il modo, secondo me, più responsabile anche di analizzarlo e di affrontarlo. Falcone a un certo punto dice che non c'è niente di peggio che pensare i mafiosi come degli extraterrestri, mentre invece sono come noi, fanno la nostra vita, e quello è il primo passo per anche sconfiggere la criminalità, accorgersi dov'è, riconoscerla e poi, insomma, sconfiggerla.
E a proposito di questo, la mafia, la camorra, il crimine organizzato in generale riflettono un carattere più ampio perché è anche un modo di agire, un modo di pensare, anche il fatto di vivere in un certo contesto che poi determina alcuni destini.
Assolutamente sì, quello che io ho imparato scrivendo questo libro, che le condizioni, appunto il contesto che dicevi tu, sono fondamentali. Non è vero che si nasce buoni o si nasce cattivi, non esiste una natura data alla nascita, ma c'è un condizionamento, cioè, insomma, nel caso di Misso, e non è una giustificazione, è proprio un racconto, una testimonianza, no? Di certe condizioni. Misso viene da una famiglia poverissima a Napoli, va in carcere a 14 anni, dove subisce delle torture proprio. È uscito da lì, ovviamente, uno come lui, che non veniva da una famiglia criminale, poteva essere salvato se ci fosse stato un sistema che gli indicava un'alternativa. Mentre invece, uscito da lì a 14 anni, l'unico desiderio che aveva è quello di non vivere più la sopraffazione, la violenza che aveva vissuto in carcere. E quindi a quel punto, poi erano anche gli anni 60, l'unica strada che gli si parava davanti era quella del crimine, cioè del farsi valere, della legge del più forte. Non c'era nessuno intorno che potesse, ripeto, indicargli un'altra strada, cioè era un mondo dove gli unici che venivano rispettati erano i super boss.
L'immagine che cerca appunto di dare Misso di sé è quella di un uomo che è diventato boss quasi per combattere la camorra, per dare al male delle regole in qualche maniera. E spesso parla di questione di principio, addirittura di etica criminale. Lei, appunto, parlando con lui, ha capito di più appunto l'etica, tra virgolette, criminale in un contesto in cui il confine tra legale e illegale finisce per assottigliarsi fino a scomparire del tutto.
Quello che ho capito io conta poco, non c'è giudizio del libro. Come ti dicevo, per me era importante riportare la rappresentazione, perché la rappresentazione racconta molto di più, cioè l'idea che lui ha di sé, o l'idea che ha, il concetto che ha di etica criminale, non significa che io condivida quell'idea, io scrittrice, ma riportarla ti dice tanto, racconta tanto dell'uomo, del criminale, insomma, di quello che è. L'approccio era quello di mantenere anche le esagerazioni, diciamo questa raffigurazione sempre eroica di sé e delle situazioni in cui si trova, proprio perché non doveva arrivare il narratore a correggerle. Quelle esagerazioni lì e anche contraddizioni dicono molto di più di una certa logica criminale, di una certa spinta e motivazione al crimine.
In effetti, leggendo il romanzo, questi due mondi che si incontrano, diversissimi, lontanissimi, obbligano continuamente a un cambio di sguardo e quindi a una sospensione del giudizio. C'è questa tensione molto forte tra queste due vite, tra queste due storie. Lo sguardo della scrittrice, e qui ci sono dei punti di contatto tra queste due vite così diverse, si ostina a posarsi sui figli in qualche maniera, che non sono più bambini, figli che sono diversi da come spesso li abbiamo immaginati, come Misso aveva immaginato suo figlio Giulio, come la scrittrice aveva forse immaginato sua figlia Camilla, e c'è una domanda che spezza continuamente la narrazione. Sarò in grado? Questa domanda, Teresa Ciabatti, riguarda non soltanto la scrittura, ma anche la maternità in generale, diciamo, la capacità di riuscire a vedere le cose, perché questa scrittrice, questa madre, a volte sembra quasi non volersi confrontare veramente con la realtà.
Per me sì, questo è centrale. Infatti non è un libro di camorra, è un romanzo un po' atipico, diciamo così, perché cambia continuamente forma. Parte che sembra un libro di camorra che vuole raccontare la storia di Giuseppe Misso. Poi fallisce, la scrittrice fallisce, sia perché si distrae, sia perché il suo sguardo, che non è da giornalista d'inchiesta, si concentra sui dettagli, che poi in realtà i dettagli per me sono fondamentali, molto più importanti nel racconto di un personaggio, di una storia, però su un materiale di scarto su cui un giornalista d'inchiesta non si sarebbe mai soffermato. Quindi è un libro e un racconto che continuamente sta davanti al fallimento, fallisce e continuamente prende una forma diversa, perché il vero fuoco del racconto è l'incontro fra queste due persone e il ricasco della vita dell'uno sulla vita dell'altra e viceversa, soprattutto sullo sguardo. Il viaggio della protagonista, no? È un viaggio avventuroso, avventuroso, come ti dicevo, per ritornare dentro casa, per ritornare a casa, quindi andare lontanissimo, nella criminalità, cercare di raccontare Napoli, per poi rendersi conto che il mondo estraneo, quella necessità che aveva di guardare al mondo fuori, oltre a se stessa, non l'ha esercitata prima di tutto con le persone a lei più prossime, come la figlia. E lì ci arriva con rimando, nel senso che è proprio la paternità di Misso che la riporta, la fa pensare alla sua genitorialità, alla sua maternità. E in questo il superboss è molto più avanti di lei, perché il superboss ha accettato il figlio reale, che non era quello che aveva pensato, nato Giulio Cesare, l'aveva chiamato Giulio Cesare perché voleva che, insomma, fosse, appunto, si facesse rispettare da tutti, fosse ammirato, che si laureasse anche, che lasciasse un segno. nel mondo. E poi invece questo figlio è un'altra cosa, misso storicamente è colui che in tribunale, deriso dai nemici, che dicono: signor giudice, non dia retta a questo che ha un figlio ricchione, ecco, misso si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio è gay, che male c'è? È veramente un cambio culturale in quel mondo, perché fino a quel momento i figli dei super boss, che potevano essere omosessuali, femminili, transgender, sparivano, non se ne sapeva più niente e probabilmente venivano uccisi. Dopo di lui, dopo che un super boss così si espone quel modo, ecco, questi figli vivono, esistono, come del resto il figlio di Misso. E lui quindi accetta subito questo figlio che è diverso da come lui l'aveva pensato e l'aveva proprio immaginato, cosa che invece la protagonista del romanzo ancora non ha fatto, sta ancora lì che fa i conti con la figlia immaginaria. Molto forte, autonoma, una bambina, una ragazzina che ha tutto, che insomma si sa difendere e non è la figlia reale. Quando invece se ne rende conto così d'un tratto che invece questa ragazzina di 13 anni è fragilissima, è sofferente, soprattutto non vuole più vivere. E finalmente lei si mette davanti, sta davanti, vede la figlia reale e non quella immaginaria, immaginata, la proiezione.
C'è anche una tensione costante nel libro tra la vita e la morte degli omicidi che ha alle spalle Misso, anche questa adolescente che a un certo punto sembra non voler più vivere, e a un certo punto c'è questo personaggio, M, in cui ci sembra di riconoscere Michela Murgia, di cui lei è stata amica. Chi è M in questo mondo di rappresentazioni?
Io volevo che nel libro la morte fosse su vari piani, quindi ci sono le morti raccontate da Misso, che non possiamo sapere quanto reali o no, perché poi sono omicidi, c'è anche, insomma, molta ambiguità. Comunque è una specie di resoconto, un resoconto criminale, però è di seconda, terza mano, nel senso che è un elenco dove la morte prende il sopravvento, l'epopea di Misso sul numero dei morti. Questo a un certo punto la scrittrice lo capisce e quindi è come, diciamo, anche nei giornali, il resoconto che facciamo, la cronaca delle morti, a un certo punto c'è una specie di abitudine anche alla guerra, c'è una commozione che però, magari finito l'articolo, dura ancora poco, perché poi ritorniamo alle nostre vite. Ecco, questo, io volevo che questo fosse un libro contro questa empatia temporanea, empatia che abbiamo a tratti. Volevo che invece ci fosse un invito a mantenere la commozione e la pietà. E quindi c'è questo doppio piano della morte, c'è il piano del resoconto e poi c'è il piano di Misso e poi c'è il piano della morte vicinissima, incombente, che è rappresentata sia dalla figlia della scrittrice che non vuole più vivere, quindi una ragazza di 13 anni che tenta il suicidio come tantissimi altri ragazzini di quella generazione, che la scrittrice scopre che quel malessere della figlia è un malessere condiviso, è un malessere collettivo. Questa per lei è una scoperta sconvolgente ma molto importante. E a me lo stesso, è in qualche modo una parte della protagonista, della scrittrice che sta morendo, è l'amica, l'amica della sua età, quindi anche una riflessione sulle generazioni diverse, cioè che noi cinquantenni siamo la generazione che ha cominciato a morire, quindi è dolorosissimo avere a che fare con una generazione di figli, di piccoli che invece decide di morire, prova a morire. Questo rimodula, cambia assolutamente il ruolo che noi genitori adulti dobbiamo avere, non siamo più centrali, ma il nostro ruolo, quello che capisce la scrittrice, è di affiancarsi come ruolo a questa figlia, a tutti i ragazzi, perché lei poi si sentirà genitore di una generazione, riuscire a accompagnarli nella crescita. Il compito diventa fare crescere loro, cioè farli vivere. E a me è un po' la generazione di questi cinquantenni che invecchiano e che quindi sono prossimi alla morte, e ovviamente ha a che fare anche con la mia biografia, perché nel periodo in cui io scrivevo il libro, mia amica, che è Michela Murgia, stava morendo. Non volevo che però fosse Michela Murgia, perché valeva in quel momento nella storia come amica. Era più importante la perdita intima e personale e non la perdita collettiva, culturale, che ha significato la morte di Michela Murgia.
Grazie a Teresa Ciabatti, ricordiamo che Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, è tra i 12 finalisti del Premio Strega.